Radio Ondarossa 87.9 in FM, sono le 11 e 9 minuti primi. Come annunciato, abbiamo la prima corrispondenza di stamattina con Antonio Amoroso della CUB Trasporti, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente correttamente.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, vi sento perfettamente.
Ok, con te per parlare, come abbiamo introdotto poco fa, del tema dell'Alitalia ed in particolare di quello che anche stamattina sui giornali si leggeva essere come l'ennesima prospettiva di nazionalizzazione. Ci eravamo lasciati un paio di settimane fa, sempre con le dichiarazioni del ministro, della ministra De Micheli, che affermava di la ferma volontà del governo di nazionalizzare e di investire per far tornare all'Italia compagnia di bandiera. Questa mattina sui giornali si leggeva un po' più di titubanza all'interno del governo, soprattutto sulle tempistiche con cui questo investimento dovrebbe avvenire. Quello che ti chiediamo è, dalla prospettiva dei lavoratori e lavoratrici, cosa sta cambiando effettivamente e quali sono le prospettive reali per Alitalia nel prossimo futuro.
Allora, la situazione è piuttosto oscura ancora su quali saranno gli sviluppi della vicenda all'Italia, della vertenza all'Italia, però con ordine. Allora, il governo ha deciso di nazionalizzare, secondo le dichiarazioni dei ministri, sia del ministro Patuanelli sia della ministra De Micheli dei trasporti, ma anche in videoconferenza la ministra del lavoro, hanno tutte e tre ribadito la volontà di procedere alla nazionalizzazione di Alitalia, una volontà espressa come presa d'atto purtroppo solo all'indomani della determinazione della crisi, dell'apertura della crisi del coronavirus, che però non era stata consapevolmente assunta nei mesi precedenti, in cui ancora il governo insisteva con l'apertura di un bando di vendita di Alitalia e la ricerca sul mercato di un partner, o comunque sempre tra i concorrenti, di un soggetto, un investitore che avrebbe dovuto di fatto prendere in mano il mercato del trasporto aereo italiano. Nonostante le promesse elettorali di 2 anni prima sul rilancio di Alitalia, ancora si insisteva con un progetto di vendita che si era dimostrato nel corso del tempo fallimentare e più volte fallimentare. E chiaramente con lo scoppio della vicenda del coronavirus, le prospettive di individuazione sul mercato del trasporto aereo di un investitore, sia tra i partner, tra le compagnie aeree concorrenti o comunque qualunque altro soggetto, era difficile individuarlo, perché è evidente che il mercato del trasporto aereo sta vivendo una delle crisi più drammatiche in termini di sviluppo industriale. La contrazione è generalizzata e supera una media del 90% dei voli, un taglio del 90% delle attività, quindi dei voli precedentemente e complessivamente effettuati da tutte le compagnie aeree in Europa. Ormai il tasso di contrazione del mercato è così pesante che non avrebbero trovato nessun investitore. Allora, a quel punto, prendendo atto anche della necessità, come avevamo ribadito negli anni, per un paese industrializzato come l'Italia di avere una compagnia di bandiera di riferimento, il governo, prendendo atto appunto del fallimento, della prospettiva, della mancata possibilità di individuare sul mercato un acquirente e della necessità di una compagnia di bandiera, ha detto che la voleva nazionalizzare. E però lì sono, fin dall'inizio non è stato chiaro i tempi, le modalità, le quantità degli investimenti. Nazionalizzare la compagnia di bandiera è sicuramente quella che noi ritenevamo una condizione necessaria per lo sviluppo di Alitalia e la gestione di un asset strategico per il paese, ma non è la condizione sufficiente. La condizione sufficiente sono gli investimenti, e qui è casca l'asino, nel senso che il governo non ha ancora lasciato capire quali sia l'ammontare degli investimenti complessivi che voglia fare, come li vuole fare, se prevedendo l'acquisto di aeromobili, perché poi parliamoci molto chiaro, sviluppo per una compagnia aerea significa il presidio di un mercato. Il presidio di un mercato non si fa con le idee, ma si fa con gli aeromobili, in particolare con il mercato del lungo raggio, che è il più profittevole perché sottratto alla concorrenza delle compagnie low cost, che basano anche il loro sviluppo anche sullo sfruttamento del lavoro in maniera esponenziale, ben oltre quello che già succede per le compagnie tradizionali con uno sviluppo della precarietà che non conosce uguali in altri settori. Sta di fatto che appunto, quindi, questi investimenti sarebbero necessari per acquistare aeromobili o comunque per dotare la flotta di aerei adeguati per lo sviluppo di tratte di lungo raggio che, come sappiamo, non sono profittevoli per una compagnia aerea dall'oggi al domani, sono profittevoli nel corso del tempo. Si fanno studi di mercato, si individuano dove ci può essere uno sviluppo di un network adeguato, si costruisce quel network, si alimenta, si pubblicizza e a quel punto arrivano i profitti e arriva la tenuta sul mercato. Ora, tutto questo il governo fin dall'inizio non si è capito che qua ancora non ha rivelato quale siano le reali intenzioni. Quello che noi leggiamo è che il governo immagina una momentanea nazionalizzazione, momentanea perché ancora il governo ribadisce altresì che, se ha preso atto della necessità di una nazionalizzazione, ha comunque ribadito la volontà successiva di venderla la compagnia di bandiera italiana, quasi una dichiarazione che cerca quasi le scuse nei confronti di un mercato a cui aveva promesso il pacchetto del ricco mercato del trasporto aereo italiano. Comunque, ad oggi però, quello che sembrava essere un progetto che doveva comunque iniziare a partire dai primi di maggio, ma semplicemente perché la Bad Company così com'è, ovvero l'attuale Alitalia così com'è, le perdite sono così ingenti nonostante la maggioranza del personale sia stato messo in cassa integrazione, che l'ennesimo prestito, l'ultimo prestito chiamato prestito, e poi tutti sappiamo che non verrà restituito, dei 400 milioni di euro ad Alitalia, sta per finire un'altra volta. Perché in realtà, poi qui ce lo dobbiamo dire, per carità, i commissari non sono dei manager, ma di fatto non hanno fatto altro che quello che avevano fatto i precedenti commissari e a loro volta le precedenti gestioni, cioè, come sempre, limitare il traffico, ridimensionarlo per preparare il passaggio di Alitalia nelle mani del concorrente, senza nessun tipo di studio, come dicevo prima, sulla possibilità dello sviluppo. Oggi su un giornale ben informato sulla vertenza d'Italia come il Messaggero, su cui appunto due giornalisti accreditati, diciamo così, nel mondo del trasporto aereo e in particolare nel mondo delle banche, che sono poi i principali investitori oggi di Alitalia, ci annuncia che molto probabilmente i tempi si allungherebbero per la nazionalizzazione, si allungherebbero perché ad oggi non è possibile fare neanche un progetto di sviluppo minimo, come era stato comunque detto qualche tempo fa, perché nell'ultimo incontro in cui abbiamo partecipato con il CUB il ministro Patuanelli ha detto che il dimensionamento dell'Alitalia commissariata, e qui sarebbe una conferma della condizione, come dicevo, sufficiente ma non necessaria ma non sufficiente, cioè il ministro Patuanelli aveva detto la nazionalizziamo ma facciamo partire all'Italia con una flotta e con una dimensione che è quella che soddisfa il mercato attuale, ovvero noi parafrasando dicevamo vabbè, oggi dimensionare all'Italia sulle richieste del mercato significa chiudere all'Italia, tant'è che il ministro Patuanelli parlava di una flotta di una trentina di aeromobili e quindi un taglio conseguente del personale abnorme. Su questa posizione, contro questa posizione, devo dire, si è espressa la CUB, ma con il tempo sono arrivate anche le dichiarazioni delle altre organizzazioni sindacali che hanno invece rappresentato la necessità di imbarcare nella nuova all'Italia tutto il personale, di dotarla di un profilo, di un network e di una flotta adeguate. Però da parte del governo ancora, ripeto, risposte con una giustificazione di quali possano essere i futuri sviluppi non c'è stata, e quindi ancora si brancola nel buio. Si brancola nel buio, peraltro, in maniera estremamente preoccupante, perché per l'Italia, in cui appunto è sopraggiunta questa crisi del coronavirus, e che è una crisi dentro la crisi, perché era già all'Italia già non navigava in acque tranquille, mettono a rischio, senza un progetto chiaro, mettono a rischio di liquidazione ciò che resta della compagnia di bandiera. Insomma, siamo di fronte a una realtà paradossale.
A proposito di questo, scusa, volevo chiederti, visto che hai sollevato anche un paio di temi interessanti, quello che traspare un po' dal tuo racconto è proprio anche una completa ignoranza rispetto alle sedi dove questo confronto poi sta avvenendo e dove si stanno prendendo queste decisioni, e anche un po' perché ci sia questa grande attenzione per l'Italia in questo periodo, perché insomma nelle ultime settimane, a parte ci siamo sentiti già 2 settimane fa, ma anche nel corso degli ultimi 15-20 giorni più volte questa questione sta tornando sulle pagine dei giornali, con versioni che ogni volta sembrano diverse. Quindi quello che ti chiedo anche se sai in qualche modo argomentarci il perché ci sia questo grande interesse nei confronti dell'Italia proprio in questa fase, e se la versione che viene fornita sui giornali, cioè che il governo punta a prendere il maggior numero possibile di finanziamenti a pioggia che arriveranno dall'Unione Europea per il trasporto aereo ed utilizzarli per quanto riguarda appunto la nazionalizzazione dell'Italia.
Allora, l'attenzione sull'Italia è un'attenzione che è determinata dalla consapevolezza che in Italia l'Italia una fetta importante del proprio PIL lo poggia proprio sul turismo, e un turismo non si sviluppa, e questo ormai è molto chiaro, senza la definizione di un progetto di sviluppo del trasporto aereo, che è uno dei principali asset su cui si sviluppa appunto il traffico da e per il nostro paese. Ora, chiaramente l'interesse per l'Italia e per il trasporto aereo è un interesse che non è solo italiano, è un interesse piuttosto generalizzato. Il mercato del trasporto aereo italiano è il più ricco d'Europa. Il tasso di crescita passeggeri e merci degli ultimi 10-11 anni ha dimostrato che, al di là di una breve battuta d'arresto nel 2012, in realtà la crisi non c'era mai stata, e c'era stato un continuo sviluppo del mercato del trasporto. Uno sviluppo che sicuramente riprenderà, non immediatamente, ma che con il tempo si prevede possa riprendere all'indomani di questa situazione che si è determinata con la pandemia. Ora, che poi gli interessi possano essere convergenti anche da parte della concorrenza sul mercato aereo italiano è facilmente immaginabile se uno ripensa ciò che è successo in precedenti crisi. Quali sono le precedenti crisi che ha attraversato il trasporto aereo negli ultimi 20 anni? Sono la guerra del Golfo, sono le Torri Gemelle. Queste sono state due fasi di grossa crisi del trasporto aereo in cui le grandi compagnie, nonostante la crisi di crescita sia del traffico passeggeri sia del traffico merci, hanno investito nella costruzione di nuove rotte e nell'acquisizione, proprio ai danni delle compagnie che invece entravano in crisi in quel periodo, del proprio network. All'Italia, in occasione di queste due crisi, ad esempio, scelse una strada diametralmente opposta a quelle delle grandi compagnie europee, cioè ridusse il proprio network. All'apertura le altre compagnie approfittarono, al ritorno del mercato, approfittarono della crescita del proprio network, ripeto, basato sulle disgrazie altrui. All'Italia si ritrovò ad essere continuamente, prima l'Alitalia pubblica, ma poi con la privatizzazione, un'Alitalia sempre più piccola, una compagnia sempre più piccola, sempre sottodimensionata rispetto alle potenzialità del trasporto aereo italiano. Ora, perché ci sia questa scelta che persegue da 20 anni il settore di un ridimensionamento costante della compagnia di bandiera, penso che bisogna rimandare a scelte di spartizione degli asset strategici che c'è stata in Europa e che ha visto l'Italia soccombere anche sul trasporto aereo. Ora quindi il coronavirus spalancherebbe un'opportunità in realtà. Sembra paradossale dirlo, ma a fronte di questa crisi, nel momento in cui si determina la necessità di ridisegnare integralmente l'intero settore, è evidente che si offrirebbero le possibilità per una compagnia che investe il proprio network su uno dei mercati più floridi d'Europa, come siccome è stato negli ultimi 10-12 anni, è evidente che potrebbe offrire delle opportunità notevoli di un ripensamento delle politiche finora attuate, delle strategie da mettere in campo. Ora, il governo sarà all'altezza? Primo, non, al momento non è dato sapere e anzi i segnali sono piuttosto preoccupanti. Due, il governo, qualora fosse all'altezza, perché non è che bisogna essere gli scienziati, ma bisogna soltanto trovare sul mercato persone con la consapevolezza di che cosa significa il mercato del trasporto aereo, ma questa scelta politica l'Italia la vuole fare? Il governo italiano la vuole fare? Ripeto, fino al giorno prima dello scoppio della pandemia, nonostante le promesse preelettorali delle forze politiche che vinsero le elezioni nel 2016-17, nel 2018, non sembrava essere in questa maniera. Ora, ripeto, la nazionalizzazione è diventato un passaggio obbligato per il governo e potrebbe rappresentare un'opportunità. Noi stiamo spingendo perché rappresenti una vera opportunità per questo paese, per l'intero settore, anche ripensando, anzi soprattutto ripensando un modello di utilizzo dei lavoratori. Siamo in un comparto in cui il know-how è una essenziale componente, una componente specifica che non è facile reperire sul mercato, sia per le professionalità più importanti come quelle dei piloti strategiche, ma anche per le professionalità dei meccanici, del personale dell'handling, del personale dell'IT, ma di ogni settore, e che sarebbe un peccato disperderlo per continuare a perseguire una contrazione che davvero noi riteniamo sarà momentanea. Ed è per questo che riteniamo che la NewCo, nel qual caso decolli, non lasci a terra, come invece sembrava dichiarare il ministro Patuanelli, scaricando nella Bad Company la gran parte del personale, ma che lo imbarchi nella NewCo, magari con una gestione degli ammortizzatori sociali iniziale, dovuta al fatto che appunto c'è una crisi momentanea, ma che è pronta ad essere riutilizzata e ritornare in servizio nel momento in cui ridicollerebbe la NewCo. Ora vedremo quello che succederà. Certo è che, ripeto, chiarezza su questo non c'è, e poi paradossalmente anche lì, nonostante le promesse, sembra essere ridecollata l'apartheid sindacale. Fino a qualche tempo fa, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno degli accordi, dei contratti nazionali attuati, eccetera, il governo aveva deciso di aprire al confronto a tutte le organizzazioni del settore. L'ultima volta, nella call che è organizzata dal ministro Patuanelli di concerto con la ministra dei trasporti, purtroppo abbiamo riassistito al balletto di qualche tempo fa, cioè alla chiamata di CGIL, CISL, UIL e UGL, e all'esclusione di tutte le altre organizzazioni, compresa la CUB, ma comprese anche le organizzazioni autonome di piloti e assistenti di volo, e anche ad altri pezzi del sindacalismo di base. Insomma, tutti fuori, dentro solo loro. Qui ci sarebbe invece da allargare il ragionamento, pensare come immaginare la costruzione di una nuova compagnia di bandiera che possa includere anche il network di compagnie come Air Italy, anche il personale di Air Italy che è rimasto escluso, di Ernest e di altre piccole compagnie, le poche rimaste in Italia, che potrebbero contribuire alla crescita di una compagnia di bandiera. Però servirebbe non la chiusura del confronto e del dibattito, ma un'apertura non solo alle organizzazioni sindacali, ma all'inclusione anche di esperti che possano in qualche maniera indirizzare il dibattito. Al momento questo non c'è, vedremo nelle prossime ore. Certo è che avremmo voluto esercitare anche un legittimo rapporto di forza che in questo caso il sindacato dovrebbe, nel momento in cui addirittura sono in ballo la possibilità di migliaia di licenziamenti, sì, forse no, vedremo, beh, ci penseremo. Il sindacato dovrebbe scendere in campo con delle iniziative che invece ci vengono sistematicamente cassate, vedremo la prossima agli inizi di maggio organizzata dalla CUB, con la scusa del coronavirus. Ora, non tanto perché uno sciopero nella condizione di data potrebbe implicare un blocco che è già di per sé in essere delle attività, ma quantomeno consentirebbe una partecipazione dei lavoratori ad una manifestazione, ad un presidio che possa riportare alla ribalta, all'attenzione del Paese, anche della discussione che riguarda il futuro di un asset strategico. Molto probabilmente, approfittando anche della impossibilità di esercitare questo rapporto di forze, le discussioni vengono mantenute non si sa dove, non si sa con chi, non si sa ancora con quale regista e con quali obiettivi. Vedremo nelle prossime ore che cosa accadrà.
Insomma, l'ennesima gatta da pelare per questo governo in tempo di coronavirus. Tra l'altro registriamo anche qui un atteggiamento quantomeno ambiguo da parte dei confederali, ma d'altronde non avevamo dubbi, anche visto l'atteggiamento generale che hanno tenuto in questa crisi e le tante responsabilità che hanno rispetto a non aver fatto valere una volta di più i diritti di lavoratori e lavoratrici. Comunque, Antonio, noi siamo in chiusura, ti ringraziamo molto per la corrispondenza, sei stato molto esaustivo come al solito, e torneremo a disturbarti nelle prossime settimane quando ci sarà qualche novità rispetto alla questione all'Italia, magari anche in occasione dello sciopero di inizio maggio.
Speriamo di poter fornirvi dettagli e novità. Al momento, purtroppo, ancora tutto, come spiegavo, è ancora in stallo, ecco, mettiamola così. Vediamo nei prossimi giorni. Sicuramente sarò disponibile, insieme faremo le analisi che sarà necessario sviluppare sulla base di quello che sapremo e che ci verrà dato e consentito di sapere. Buona giornata a voi e grazie.
Grazie a te, buona giornata.